Ave Maria, buona domenica a tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio e benvenuti alla puntata di oggi di Storia della Chiesa, di Parliamo di Cultura, dedicata alla storia della Chiesa. E, cari amici, oggi affrontiamo un tema del periodo che stiamo trattando, cioè l'età della patristica, dell'impero romano-cristiano, e affrontiamo un tema molto delicato, molto importante, ovvero Nestorio e il nestorianesimo. Il Nestorio, come sapete, è un grandissimo eretico. Il nestorianesimo è una delle più importanti e più gravi eresie che hanno colpito la Chiesa delle origini, e questa eresia dilagherà in vaste regioni, soprattutto orientali, e sarà necessario un importante, fondamentale concilio, il concilio di Efeso, per porre rimedio all'attacco appunto di Nestorio. Ci vorrà un concilio solenne in cui verrà ribadito il dogma, o se preferite verrà chiarito in modo definitivo il dogma contro Nestorio. Quindi capire l'eresia di Nestorio è importante perché le chiese nestoriane durarono a lungo e in un certo senso durano tuttora, abbiamo ancora delle tracce di chiese nestoriane nel mondo. Ma è importante anche per un altro motivo, perché come in tutte le eresie, anche in quella di Nestorio, vi è un nucleo che sotto mentite spoglie può sempre ripresentarsi, così la tesi nestoriana, che fra poco chiariremo, è tornata a presentarsi e torna a presentarsi quasi quotidianamente anche nel mondo moderno e contemporaneo. Quindi capire l'eresia di Nestorio vuol dire essere anche più difesi verso le ripetute prove di riproposizione di Nestorio che, in un certo senso, hanno accompagnato la storia della Chiesa. Le eresie si ripetono, in un certo senso sono sempre le stesse, perché fondamentalmente alterano o il dogma trinitario o il dogma cristologico, e quindi di fatto è inevitabile che tendano a ripresentarsi e a ripetersi, magari sotto nomi lievemente diversi. Partiamo con alcune osservazioni su Nestorio, sul vescovo Nestorio, che nel 428 d.C. diventa patriarca e ha un ruolo importantissimo nella Chiesa del tempo. Di fatto Nestorio è un uomo molto zelante, un uomo particolarmente attento alla lotta contro le eresie, quindi era, diciamo, celeberrimo per la sua lotta contro tutte le eresie che ai suoi tempi comunque erano già presenti e colpivano la Chiesa. Ma accade un fatto, se vogliamo, misterioso, ovvero che quest'uomo così fermo contro l'eresia scivoli a sua volta in una gravissima eresia. Un fatto che diciamo, non è raro, sì, presenti nella storia della Chiesa. Questo è uno degli aspetti più, diciamo, interessanti della sua persona, cioè il passare da uno zelo estremo per la fede al tradimento della fede e della Chiesa. Ci ricorda un altro caso celeberrimo, quello di Tertulliano, che era un intransigente, una persona particolarmente ferma nella difesa dell'ortodossia, che però, quasi vittima del suo eccesso, finisce lui stesso con cadere in forme di rigorismo e di errori gravissimi e di eresie, fino a fondare una sorta di sua setta che di fatto cadrà appunto nell'eresia. Ecco, il caso di Nestorio è avvicinabile in un certo senso a quello di Tertulliano. Ma oltre ad essere all'inizio un difensore dell'ortodossia contro l'eresia, Nestorio si distingueva anche per grandi doti personali. Era un grande oratore, un grande retore, e aveva capacità di pensiero, di parola, fuori dal comune, quindi era una persona oggettivamente, diciamo, straordinaria, e di fatto, aveva anche ascendente sulle persone, proprio in virtù di queste capacità, di queste doti, che spingevano coloro che lo ascoltavano a dargli fiducia e a seguirlo, e di fatto riuscì appunto, quando diventò eretico, a crearsi un seguito molto influente che perdurò anche oltre la sua morte. Quindi il dramma di queste grandi eresie non è solo il male che rappresentano in se stesse, ma il fatto che tendono a produrre vere e proprie sette che poi durano a volte secoli e feriscono l'unità della Chiesa, feriscono la cattolicità della Chiesa. Partiamo con il cuore dell'eresia di Nestorio, che è un'eresia essenzialmente cristologica, che poi ha un riverbero anche mariano, cioè diventa anche un'eresia che attacca la figura di Maria Vergine. Innanzitutto ricordiamoci che sono due misteri fondamentali della fede cattolica, la fede cristiana, ovvero il mistero trinitario e il mistero cristologico. Incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, è il mistero, la formulazione del catechismo del mistero cristologico. Quindi il mistero cristologico consiste nel credere che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, essenzialmente. È vero Dio e vero uomo. Ma per essere più precisi, consiste nel credere, come la Chiesa di fatto da sempre affermava, da molto prima evidentemente del Concilio di Efeso, ricordiamoci che i concili ratificano, chiariscono, approfondiscono ciò che era sempre stato creduto nel condannare l'eresia opposta. Ma non è il concilio che inventa il dogma, il concilio difende e ristabilisce il dogma da sempre creduto. Ebbene, per essere più precisi, il dogma cristologico, espresso un po' più precisamente, afferma l'unità nella persona divina del Verbo, di una natura umana e della natura divina in Gesù Cristo. Cioè in Gesù Cristo natura umana e natura divina sono unite, e sussistono nella persona divina del Verbo. Quindi vi è una sola persona, la persona divina del Verbo, nella quale si uniscono la natura umana e la natura divina. Ovviamente si uniscono senza confondersi. Non vi è confusione delle due nature, ma non vi è neppure separazione, vi è unione ipostatica, la cosiddetta unione ipostatica. Unione ipostatica si usa come espressione dal greco ipostasis, perché questo termine, quando la lingua greca fu chiarificata durante il periodo della patristica e poi durante l'avvento della scolastica, il termine greco ipostasis sta per il termine latino persona. E il termine, come vedremo, più efficace del termine sostanza per esprimere appunto il dogma cristologico. Vi è la persona divina del Verbo e l'unione ipostatica, ovvero nella persona del Verbo, delle due nature, la natura umana e la natura divina. Quindi non ci hanno due persone, ma si ha una sola persona, però si hanno in questa persona unite due nature, unite strettamente due nature. È ovviamente un mistero, lo crediamo per fede, lo crediamo perché è rivelato da Dio, dalla Sacra Scrittura, lo troviamo nel Vangelo, nella testimonianza degli Apostoli, insegnato dalla Chiesa, riaffermato dalla liturgia, quindi di fatto è verità di fede, ma il fatto che sia verità di fede non significa che appunto non si possa rischiararlo anche con la ragione. La ragione può rischiarare il dogma senza con ciò spiegarlo, senza cioè ridurlo a una sorta di teorema razionalistico in cui si dimostra, per esempio, che Cristo doveva essere fatto. Ecco. Quindi ci vuole, come capite, molto equilibrio sempre quando si ha a che fare con il dogma. Bisogna innanzitutto nutrire il proprio rapporto con la dottrina, con la fede, con la preghiera, contemplare il dogma, amare in un certo senso le verità che ci vengono rivelate, farle nostre, trasformarle in principi anche mistici di vita cristiana e di crescita spirituale. Il dogma non è un oggetto che il fedele può guardare come un semplice capitolo di un trattato di filosofia da affrontare e vivisezionare con la ragione separata dalla fede. Al contrario, innanzitutto credo, perché la Chiesa mi insegna e questo dogma con chiarezza e con certezza, e sulla base di questa fermissima fede posso con prudenza cristiana e con amore per Dio e per la sua rivelazione e per la Chiesa posso rischiarare prudentemente il dogma stesso, senza con ciò pretendere di spiegarlo. Ecco, questo è l'atteggiamento che dovrebbe essere sempre presente nel teologo cattolico, nell'uomo di Chiesa e anche nel semplice fedele. E l'eretico tipicamente viene meno a uno o più di questi elementi. E l'eresia nestoriana, alla pari di sostanzialmente tutte le altre grandi eresie, è frutto di un eccesso di razionalismo e di imprudenza nel rapportarsi al dogma, cioè nel cercare di chiarirlo, lo snatura, lo altera e infine lo distrugge. Infatti noi possiamo innanzitutto considerare come, secondo il dogma cristologico che ho prima brevemente richiamato, si deve affermare che Gesù Cristo, il nostro Signore Gesù Cristo, soffrì nella natura umana, quello che è definito con il linguaggio della scolastica principium in quo. Ma le sofferenze, come tutte le operazioni della natura umana e della natura divina, si attribuiscono all'unica persona del Verbo. Quindi è vero che è la natura umana di Cristo che soffre, così come è in quanto ha una natura divina che Gesù Cristo opera miracoli. Ma tanto gli eventi che patisce, ad esempio, durante la passione, quanto i miracoli che compie durante tutto il suo apostolato, per quanto operazioni legate le une alla natura umana, le altre alla natura divina, vengono tutte attribuite all'unica persona del Verbo. Quindi Gesù Cristo ha sì due nature, ma è un'unica persona, ed è la persona divina del Verbo, questo principio ipostatico di unità delle due nature. Dunque non ho due Gesù Cristo, uno divino e uno umano, non ho una sorta di sdoppiamento e di separatezza, ma di fatto ho un'unica persona del Verbo alla quale vanno riferite tutte le operazioni, tanto afferenti alla sfera della natura umana quanto afferenti alla sfera della natura divina. Se così non fosse, noi avremmo gravissime conseguenze. Infatti, e poiché le operazioni che sofferenze, vicende che per esempio il nostro Signore Gesù Cristo patisce in quanto ha una natura umana, ha un corpo umano, ha una sensibilità umana, perché ha una natura umana completa, quindi corpo, anima, ragione, volontà. Ebbene, in quanto questa natura umana nella sua integralità patisce durante la passione, il valore di questa sofferenza assume un significato infinito, diventa un valore infinito. Diventa infinito proprio in quanto è attribuito come operazione all'unica persona del Verbo, il quale, essendo Dio, appunto, dà un valore infinito a un atto che di per sé è un atto finito, patito dalla natura umana di Cristo stesso. Questo principio per cui atti di per sé finiti vengono caricati di un valore infinito redentivo in virtù dell'unità nella persona divina del Verbo, delle due nature, in teologia è espresso con una bellissima formula latina che così suona: communicatio idiomatum in concreto. Ovvero, questa espressione, se la smontiamo, diciamo, il significato profondo che nasconde è questo: ciò che proprio di Gesù uomo si può affermare del Verbo divino. Ciò significa che, a buon diritto, si può dire: Dio nacque, Dio fu crocifisso, un Dio patisce durante la passione. Che se è vero, lo ripeto, scusate se insisto, che nella passione il nostro Signore Gesù Cristo solo in quanto uomo soffre, perché in quanto Dio non può soffrire, in quanto ha una natura divina, quella natura divina è evidentemente impassibile ed è anzi in uno stato di felicità infinita e perfetta, che non viene mai meno nemmeno durante la passione. In quanto uomo soffre, ma proprio in quanto l'operazione che anche in quanto ha una natura umana compie viene attribuita e riferita alla unica persona del Verbo, che è Dio, posso dire che Dio patisce, che Dio viene offeso, che Dio viene colpito dagli schiaffi della soldataglia, che Dio nacque a Betlemme, che Dio fu crocifisso e che Dio morì. Non si intende ovviamente qui affermare che i flagelli colpiscono Dio, colpiscono la natura umana di Cristo, ma proprio per l'unione delle due nature e il riferirsi di ogni operazione attivo-passiva all'unica persona divina del Verbo, si può affermare che è Dio che viene offeso, Dio che viene flagellato, Dio che viene crocifisso e Dio che muore. Questo fa sì che si produca il valore infinito della redenzione. Cristo, patendo, soffrendo tutta la sua vita di espiazione, e in particolare durante la passione e la morte sulla croce, guadagna un merito infinito, il tesoro infinito della grazia, che poi la Chiesa amministrerà attraverso i sacramenti e le indulgenze, guadagna un merito infinito perché ogni sua sofferenza, anche la più piccola, era attribuibile alla divina persona del Verbo e in quanto tale acquisiva un valore infinito. È su questa communicatio idiomatum in concreto che si fonda il famoso principio, che è una grande verità di fede, che una sola lacrima, una sola goccia di sangue, un solo colpo di flagello subito da Cristo sarebbe stato sufficiente a salvare tutti gli uomini e a cancellare tutti i peccati del mondo e della storia e a riparare in modo perfetto l'onore e la gloria di Dio offesi dal peccato degli uomini da Adamo fino a tutti i suoi successori. Proprio perché anche la più piccola sofferenza di Cristo assume un valore infinito in virtù della communicatio idiomatum in concreto, in quanto si può dire che Dio ha sparso quella goccia di sangue, e dunque quella goccia di sangue, quel dolore legato alla goccia di sangue, assume un valore infinito, un valore redentivo infinito. Non è una figura, non è una metafora, non è un'immagine colorita che si usa per commuoverci nel contemplare la passione di Gesù, è proprio una verità di fede fondata sulla unicità della divina persona del Verbo, ovvero sull'ipostasi del Verbo, la persona divina del Verbo, dove si ha l'unione ipostatica delle due nature. Questo spiega anche il mistero, che è un vero e proprio abisso spirituale da contemplare, per cui Cristo, anche nel momento più amaro della sua passione, è in quanto uomo in un'afflizione smisuratamente grande, in un oceano sconfinato di sofferenza, perché avendo una natura umana perfetta, incorrotta, purissima, ogni sua sofferenza è immensamente e smisuratamente più profonda e più intensa, sia sul piano fisico che morale e spirituale, della sofferenza analoga che avrebbe patito un uomo, perché la sensibilità di Cristo è perfetta, il suo corpo stesso è perfetto e quindi patisce in modo superiore, sente in un modo superiore. Bene, ma allo stesso modo sappiamo per fede che Cristo è anche, in quanto Dio, in uno stato di perfetta beatitudine. E questo mistero, questo abisso, può essere solo contemplato, direi, nella preghiera, perché davvero la ragione si smarrisce, in un certo senso, di fronte a questa perfetta sofferenza unita a una perfetta beatitudine nella unità, a sua volta perfetta, sussistente della divina persona del Verbo, delle due nature. Quindi c'è una, come capite bene, una profondità del dogma cristologico immensa, che noi stiamo sfiorando soltanto, chiaramente ci sono grandi trattati su questo solo tema, e toccarlo come fa Nestorio, toccare questo mistero e alterarlo è alterare il cristianesimo stesso, è distruggere in sostanza il cristianesimo stesso. La confusione che fa Nestorio e nella quale poi si irrigidisce con superbia, orgoglio e con spirito di scismatico, tanto da creare una sua chiesa praticamente, la chiesa nestoriana, discende dal fatto che era un problema molto dibattuto, quello del rapporto fra la forma dei e la forma servi, cioè fra Cristo sofferente, la forma servi, e il Cristo trionfante, il Cristo re e signore del cielo e della terra, la forma dei. Comporre armoniosamente queste due forme era un'impresa molto complessa, anche perché il greco della patristica era, e anche il latino della patristica, ma soprattutto il greco, aveva maturato una serie di termini che venivano a volte confusi fra loro. Per esempio, c'era una certa tendenza a confondere ipostasi e physis. Solo lentamente, soprattutto attraverso la elaborazione latina del linguaggio che viene compiuto dalla scolastica, in particolare il termine ipostasi viene chiaramente utilizzato per indicare il concetto di persona e il termine physis per indicare il concetto di natura, ma c'è all'inizio una certa confusione o sovrapposizione fra i due termini. Sia chiaro, i due termini sono sempre usati dai grandi padri della Chiesa in senso perfettamente ortodosso, ma non c'è sempre una perfetta omogeneità di utilizzo. E questo apriva lo spazio a numerose forme di distorsione eretticale, perché qualunque eretico poteva giovarsi del fatto che in un grande autore o teologo il termine era usato in un senso diverso da quello in cui era usato in altri contesti. Si poteva, come dire, giocare sulla equivocità linguistica, semantica di questi termini. E la forza, la cosa che abbiamo appena ricordato, fa capire che la grandezza della scolastica starà soprattutto in questa incredibile sforzo definitorio, linguistico, logico, per portare il linguaggio teologico a una nitidezza, a una, diciamo, purezza, e quindi a una forza definitoria che non avrà eguali nella storia. Si può dire che con la scolastica, e con San Tommaso d'Aquino in particolare, si arriva alla più alta precisione espressiva, che diventa bastione invincibile contro qualunque assalto ereticale, tanto che le grandi eresie moderne da Lutero in poi possono svilupparsi solo, per così dire, distruggendo, buttando a mare prima i grandi maestri della scolastica e in particolare San Tommaso d'Aquino. Non si possono tenere insieme San Tommaso e gli scolastici autentici e nessun tipo di eresia. Mentre i padri, nella loro immensa santità e grandezza, stanno forgiando una materia viva che è appena nata in un certo senso, cioè il linguaggio teologico, e usano due lingue e non una come la scolastica. Insomma, in tutta questa temperie molto complessa, l'eretico poteva più facilmente, diciamo, sguazzare, perché si giovava di questa indeterminatezza linguistica per alterare il dogma. Fra l'altro, bisogna dire che, per capirci, c'è una specie di logica, una specie di distorto rigore nell'eresia. Cioè, l'eresia rimane eresia, evidentemente, ma ha una sua logica, se vogliamo, no? Così come l'arianesimo aveva una sua logica, è una gravissima eresia, ma una sua logica ce l'ha. La difficoltà che il razionalista ha a comporre la forma dei e la forma servi, unita alla tendenza che il peccato originale lascia nell'uomo a credere a ciò che la mia ragione mi suggerisce come degno di essere creduto, e a rifiutare di credere ciò che la Chiesa mi insegna come da credersi. E questo è l'essenza psicologica dell'eresia, cioè il rifiuto di piegarsi all'autorità della Chiesa, che, come sapete, un dogma va creduto non perché mi convince, ma perché me lo insegna la Chiesa. E questo l'eretico fa fatica a farlo. Nel IV secolo, come oggi, la mens eretica consiste proprio in questo, cioè nella tendenza a privilegiare la propria ragione e le proprie lucubrazioni sull'insegnamento della Chiesa. Ebbene, detto questo, vediamo un pochino cosa succede. Oggi non riusciremo ovviamente a affrontare anche il Concilio di Efeso e la risposta che la Chiesa darà all'eresia nestoriana, ci accontentiamo di cogliere alcuni aspetti dell'eresia nestoriana. Dicevamo che in Oriente, nell'Impero Romano d'Oriente, dove opera Nestorio, si enfatizzava in modo molto marcato, grazie a questo razionalismo esagerato ed estremo, l'autonomia della forma servi, ovvero l'autonomia della natura umana, tendendo a presentare come operanti in Gesù non due nature unite ipostaticamente nella persona del Verbo, riprendo la formulazione del dogma, ma due persone, una persona divina e una persona umana. Quindi, se l'arianesimo sviliva Nostro Signore togliendogli di fatto il titolo di vero Dio, uguale al Padre, la stessa sostanza del Padre, e lo sviliva di fatto, negava la natura divina, nel nestorianesimo abbiamo invece un diverso errore, cioè in Gesù Cristo non vi sono due nature, ma due persone, non due nature, ma due persone. Dunque, il problema enorme che i critici, i nemici di Nestorio, nemici in senso buono, nel senso veri cattolici che combattono Nestorio, vedono subito, è che la redenzione compiuta da un individuo umano e solo umano, la persona di Cristo in quanto uomo, non ha più valore infinito. Se Nestorio ha ragione, cioè se in Gesù Cristo vi sono due persone, poi vedremo in che modo le due persone stanno unite, chiaramente il problema diventa quello, ma è già evidente che tutta l'economia della salvezza, tutta la soteriologia cristiana crolla, perché la redenzione sarebbe compiuta da un soggetto umano, per quanto speciale, che è solo umano, e quindi le sue azioni e sofferenze durante la passione non possono più essere attribuite alla divina persona del Verbo, di conseguenza non possono più avere valore infinito, e quindi in sostanza non c'è, viene meno la redenzione, appunto, e il tesoro della grazia non è più un tesoro infinito, ma diventa un'altra cosa. Questo è il nodo di fondo del nestorianesimo, la distruzione dell'economia della salvezza. Di fatto Nestorio rigetta un preciso mistero della fede, cioè una parte del mistero del cristologico, ovvero l'incarnazione, il dogma dell'incarnazione. E proprio perché lo rifiuta ci aiuta a capirlo. Ecco, questa è la cosa, cari amici di Radio Buon Consiglio, che va sempre ricordata, cioè l'eresia è un male, è forse il più grave dei mali insieme all'apostasia, anzi senza forse, è un'offesa diretta a Dio, un po' come la bestemmia, quindi è una cosa veramente grave, ma come tutti i mali anche l'eresia Dio lo permette per un bene maggiore. Il bene maggiore è che obbliga l'eretico, la Chiesa, a uno sforzo profondissimo e a volte durissimo di chiarimento del dogma, di comprensione del dogma, di riaffermazione del dogma, che porta a vivere poi la fede con una forza maggiore, proprio in quanto si è vinta l'eresia, ma vincendola si è compreso meglio ciò in cui si crede. È stato così dopo ogni grande concilio, è stato così dopo il concilio di Trento, per esempio, quando, confutati gli errori di Lutero, si è ripartiti con una grande stagione, grandi trionfi della Chiesa post-tridentina, in cui appunto con più convinzione ci si poteva lanciare verso l'insegnamento della retta dottrina, meglio capita, perché la giustificazione viene messa in luce, con una chiarezza cristallina, proprio dai decreti di Trento. Quindi lo stesso accade con Nestorio. Nestorio rifiuta di fatto il mistero e il dogma dell'incarnazione. Et verbum caro factum est, come è scritto nel bellissimo monumento in marmo che riveste la Santa Casa di Loreto, cioè la Santa Casa di Nazareth, nel quale appunto il Verbo si è fatto carne. E rifiuta questa verità, questa bellissima verità, questa consolante verità, che Dio si è fatto uomo, si è unito strettamente appunto alla natura umana nel seno della Vergine Maria. E dunque, negando questo, nega che Dio si unisca alla natura umana, nega che il Verbo si sia incarnato, di fatto è obbligato ad affermare l'esistenza di due persone che rimangono distinte. In Gesù vedeva dunque operare due principi sostanziali o ipostatici, e non due nature unite in una persona, cioè in un principio sostanziale o ipostatico. Non c'erano cioè due nature in un'unica persona, ma due persone che operano in Gesù Cristo. Gesù Cristo è essenzialmente un uomo, quindi è essenzialmente un'ipostasi o sostanza umana, con anima, corpo, volontà umana, e Dio è in Cristo, quindi in qualche modo unito, ma come è unito? Non è più unito ipostaticamente, ma è presente in Cristo, che è solo un uomo, quindi, come Dio è presente nel giusto attraverso la grazia. Come noi diciamo che un uomo battezzato in stato di grazia, che ha quindi, insomma, che è unito a Dio dalla grazia, unito a Dio dalla vita di carità, unito a Dio dalla fede e dall'amore, possiamo dire che Dio è in lui, Dio è in lui, Dio è nel battezzato che appunto è in stato di grazia. Quindi un bambino appena battezzato, che ho la certezza che non ha peccati mortali, è di fatto tale per cui in lui vi è Dio, in lui vi è Dio. E lo stesso Nestorio dice di Cristo: Cristo è solo un uomo, ma in lui vi è Dio, in modo non solo analogo a quello con cui è nel giusto, ma più eccellente, cioè è in Cristo in un modo che è analogo a quello con cui è presente in ogni giusto, in ogni persona in stato di grazia, attraverso la grazia, attraverso l'habitus soprannaturale della grazia, ma in un modo più pieno, più profondo, più intenso, tanto che cede, dà a Cristo tutta una serie di virtù, di eccellenze, di capacità, di facoltà, diciamo, che in qualche modo superano l'ordine umano, e glielo dà proprio in quanto è presente in lui. Ma abita in Cristo come in un tempio, come in un tempio. Usiamo un po' una metafora per capirci, un po' come in una chiesa, in una grande chiesa, io ho il tabernacolo dentro cui c'è l'ostia consacrata, c'è il Santissimo Sacramento, quindi posso dire che nella chiesa è presente Dio, allo stesso modo in Cristo è presente Dio, perché è presente in un modo che è superiore, allo stesso modo qui è presente nel cuore di ogni giusto, attraverso la grazia, attraverso la grazia. Voi capite che siamo in pieno disastro, siamo in piena eresia, viene meno semplicemente tutto, cioè non è più cristianesimo, in un certo senso non è solo un'eresia, è una distorsione così profonda del cristianesimo che potremmo dire che è come davvero un'altra religione, perché oltretutto questo negare l'unione ipostatica delle due nature nell'unica persona divina del Verbo spinge Nestorio alle più violente bestemmie, tali vennero chiamate anche dei suoi nemici, contro Maria, perché rifiuta di riconoscere a Maria il titolo di Theotokos, cioè in greco Theos, Dio, Tokos, madre, madre di Dio, genitrice di Dio. Maria non è più la madre di Dio, perché ha generato solo Gesù Cristo, che è solo un uomo. Quindi è madre di Cristo, e Nestorio la chiamava non Theotokos, ma la chiamava Christotokos, cioè madre di Cristo. Fra l'altro è vero che è anche madre di Cristo, ma noi possiamo legittimamente chiamarla madre di Dio, Theotokos, come vedremo che stabilisce il Concilio di Efeso, perché è vero che è madre di Dio solo in quanto alla carne, solo quanto alla natura umana, solo quanto di fatto permette al Verbo di incarnarsi e di unirsi nel suo seno alla natura umana. Ma di fatto, per il motivo che abbiamo prima visto, comunicato idiomatum in concreto, questa essere madre di Cristo quanto alla natura umana, le permette, ci permette, permette alla Chiesa di definirla anche madre di Dio, per lo stesso motivo per cui posso dire che Cristo viene, Dio viene crocifisso e Dio viene flagellato, posso dire che Maria è madre di Dio, è madre di Dio, non è madre solo di Cristo. È l'eresia nestoriana spostare l'accento dalla maternità divina di Maria alla maternità solo umana, maternità di Cristo come persona umana, persona umana. Quindi l'eresia di Nestorio è molto interessante, è molto interessante, ahimè torna col modernismo, perché il modernismo che oggi sta ferendo, sta colpendo diversi ambiti e settori della teologia cattolica, purtroppo riprende anche, fra le tante altre cose, riprende anche l'eresia di Nestorio. E sappiamo che, adesso capiamo perché Maria e i dogmi mariani sono l'antemurale, i bastioni che difendono invincibilmente il dogma, tutto il dogma, perché perché l'eretico odia Maria, perché l'eretico odia il Rosario, perché l'eretico odia la devozione mariana o la snatura, la sfigura, essenzialmente perché laddove si comprende fino in fondo Maria, il suo ruolo nell'economia della salvezza, la sua natura di corredentrice, di immacolata e via proseguendo con tutti i dogmi mariani, più si comprende Maria, più si penetra nel mistero del dogma, sia trinitario che cristologico soprattutto, e quindi si mette al sicuro, al riparo il dogma da qualunque attacco. Ecco che l'eretico non può mai attaccare nessun dogma se non attaccando insieme anche Maria Santissima. E Nestorio è l'esempio più eclatante di questo fatto, di questo attacco. Di fatto, ricordiamoci che il Theotokos della tradizione cattolica va inteso rettamente, si intende che è madre non della divinità in quanto tale, ma il Verbo incarnato nacque da Maria, cioè non è Dio che nasce da Maria, ma nasce il Verbo in quanto è incarnato. Maria non dà al Verbo la divinità, ma gli comunica la propria umanità, gli comunica la propria umanità. Sarebbe se no Maria stessa Dio, perché e poi sarebbe assurdo che nasce la divinità da Maria. Da Maria nasce l'umanità che comunica alla persona divina del Verbo, che si unisce a questa stessa appunto umanità. Di fatto però questo elemento umano di Gesù Cristo non appartiene a una persona umana, ma a una persona divina. E quindi Maria è madre di Dio persona, non di Dio natura. Non è madre della natura divina, ma è madre di Dio persona. È madre di un individuo umano che è Dio. Il Verbo divino nacque, secondo la carne, da Maria. Quindi il mistero dell'incarnazione è il mistero dell'unione nella persona del Verbo, della natura divina e della natura umana. Nestorio invece dice, e qui vi leggo proprio una sua frase, nessuno venga a dirmi che Maria è madre di Dio, essere una donna, e Dio non può nascere da una donna. Non ammetterò mai un Dio in fasce, un Dio di tre mesi, un Dio sulla croce. Affermare che il Verbo ha una madre equivale a imitare i pagani, i quali assegnano una madre alle loro divinità. Alle loro divinità. E è famoso il caso di un laico, Eusebio, un avvocato, che poi diventerà religioso e vescovo, in Frigia, che gridò menzogna e bestemmia di fronte a queste eresie spaventose che Nestorio non si vergognava di proclamare dal pulpito. E anche un laico, insegna San Tommaso d'Aquino nella Summa Teologia, ha non solo il diritto ma il dovere di intervenire e di prendere un'autorità religiosa superiore, quindi anche il vescovo, anche il papa, chiunque, se questa autorità pubblica, questa autorità ha attaccato un dogma in modo eretico, e San Tommaso precisa, se l'attacco è stato svolto in pubblico e quindi ha dato scandalo pubblico, pubblico deve essere il richiamo dell'autorità. Quindi Eusebio è modello anche, in tempi di crisi estrema della Chiesa, quali quelli di oggi, di come tutti religiosi, sacerdoti, vescovi, laici, debbono condursi laddove nel gregge di Cristo serpeggi il lupo rapace eretico, e che cerca di sbranare le anime diffondendo il veleno dell'eresia nei loro cuori, nella loro mente. Tutti hanno il dovere, se sono veri cristiani, di esporsi a qualunque anche rischio o pericolo o disonore pur di denunciare il veleno dell'eresia e dell'impietà sulle tracce del grande, grande santo, in un certo senso, Eusebio. Con questo io vi saluto, vi ringrazio di aver partecipato alla trasmissione Parliamo di Cultura su Radio Buon Consiglio. L'appuntamento, auguro a tutti una santa domenica, l'appuntamento è per completare l'eresia nestoriana e il Concilio di Efeso fra 2 settimane su Radio Buon Consiglio. Ave Maria e Santa Domenica.